Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Ti prego, non dirmi bugie. È il primo romanzo di Veronica Ruggeri, conduttrice e inviata televisiva, nota al grande pubblico per Le Iene e per il programma. Pensavo fosse amore. Il libro appartiene alla narrativa contemporanea e costruisce una storia sentimentale centrata su Linda, una regista affermata che sembra aver raggiunto un equilibrio professionale, ma che si ritrova coinvolta in una relazione intensa e progressivamente distruttiva con Pablo. Il romanzo non si limita a raccontare una storia d'amore, ma osserva dall'interno le dinamiche della manipolazione affettiva, del controllo e della perdita di autostima. Il suo obiettivo è mostrare come un legame apparentemente travolgente possa trasformarsi in una forma di annullamento personale e come il percorso di uscita richieda consapevolezza, dolore e ricostruzione identitaria. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dall'innamoramento alla dipendenza emotiva, la progressiva deformazione del legame. Il nucleo narrativo del romanzo è la trasformazione di un amore intenso in una relazione tossica. All'inizio Linda vive l'incontro con Pablo come un evento quasi salvifico lui. La vede, la nota, la fa sentire desiderabile. Questa fase iniziale è importante perché rende credibile il successivo crollo, mostrando che le relazioni manipolative spesso non nascono come tali, ma come esperienze di forte attrazione e promessa reciproca. La storia insiste sul fatto che il fascino iniziale può mascherare una dinamica di possesso, rendendo più difficile riconoscere il problema quando emergono i primi segnali. Veronica Ruggeri usa questa evoluzione per evidenziare un meccanismo psicologico realistico. Più il legame sembra profondo, più la protagonista fatica a interpretare i comportamenti di Pablo come abuso emotivo. In questo modo, il romanzo chiarisce che la tossicità non si manifesta soltanto nei conflitti aperti, ma anche nella lenta erosione della fiducia e della libertà personale. Secondo, svalutazione. Controllo e isolamento, i segni concreti di una relazione tossica. Uno degli aspetti più rilevanti del libro è la descrizione precisa delle tecniche di svalutazione. Pablo non esercita soltanto un potere sentimentale, ma interviene sulla percezione che Linda ha di sé, la critica, la mette in dubbio, controlla le sue scelte, ridimensiona il suo lavoro e giudica il suo ambiente relazionale. Questa progressione è centrale perché mostra come il controllo non avvenga in un unico gesto clamoroso, ma attraverso una somma di interventi quotidiani che logorano la protagonista. Il risultato è l'isolamento. Linda si allontana dalle proprie ancore affettive e comincia a riconsiderare ciò che prima le dava identità. Il romanzo rende così visibile un punto essenziale delle relazioni disfunzionali. Il partner tossico non cerca solo obbedienza, ma riscrive i confini del possibile, fino a far sembrare normale ciò che normalità non è. Questa dimensione rende il libro utile anche come strumento di riconoscimento, perché traduce in forma narrativa comportamenti spesso difficili da nominare in tempo. Terzo, l'identità professionale di Linda come spazio di resistenza e vulnerabilità. Linda non è definita solo dalla storia d'amore, ma anche dal suo percorso professionale come regista affermata. Questo elemento non è decorativo, serve a mostrare che anche una persona realizzata può essere vulnerabile nelle dinamiche intime. Il romanzo crea così un contrasto interessante tra successo esterno e insicurezza interna. Linda ha conquistato una posizione importante, ma continua a sentirsi fuori posto e non abbastanza desiderabile. Proprio questa frattura la rende esposta al bisogno di conferma da parte di Pablo. Allo stesso tempo, il suo lavoro diventa un possibile spazio di resistenza, perché rappresenta una parte autentica della sua identità, che il rapporto cerca di oscurare. La progressiva interferenza di Pablo sulla carriera e sulle scelte di Linda mostra quanto una relazione tossica possa attaccare non solo i sentimenti, ma anche la progettualità e l'autonomia professionale. Il libro mette quindi in scena una questione più ampia, la difficoltà di proteggere la propria identità, quando il riconoscimento esterno sembra dipendere dall'approvazione di chi si ama. Quarto, rinascita e recupero della voce, il momento in cui scegliere se stessi. La seconda parte ideale del romanzo è il percorso di uscita dalla relazione, che non viene presentato come una liberazione semplice o immediata. Linda arriva alla consapevolezza solo dopo aver toccato il fondo, segno che il riconoscimento dell'abuso richiede spesso una soglia di sofferenza molto alta. Da quel punto in poi, la storia assume il valore di un processo di ricostruzione. Ritrovare la voce significa recuperare il diritto di nominare ciò che è accaduto, di non minimizzare più e di non confondere controllo con amore. Il romanzo insiste anche sul costo emotivo di questa scelta, perché lasciare un legame tossico non equivale a chiudere una porta, ma a riorganizzare la propria identità dopo una lunga esposizione alla svalutazione. La rinascita di Linda è quindi complessa, fragile e concreta. Non è un gesto eroico isolato, ma un lavoro di riappropriazione di sé che passa dal riconoscimento del danno, dalla separazione dalle illusioni e dalla riconquista di uno spazio interiore autonomo. Infine, un romanzo di denuncia sentimentale che parla a chi cerca riconoscimento e consapevolezza. Il valore del libro sta anche nella sua posizione all'interno della narrativa contemporanea. Non è un saggio sul disagio relazionale, ma un romanzo che usa la forza della finzione per rendere visibili dinamiche molto reali. La scelta di una protagonista adulta, competente e socialmente inserita, amplia il pubblico potenziale, perché evita l'idea che la manipolazione affettiva colpisca solo chi è inesperto o fragile in senso convenzionale. Il romanzo si rivolge soprattutto a lettori interessati alle storie di relazioni tossiche, di consapevolezza emotiva e di ricostruzione personale, ma offre anche una lettura più ampia sul tema del consenso psicologico e del confine tra amore e possesso rispetto ad altri libri dello stesso filone. Si distingue per il taglio diretto e per l'origine autoriale legata all'esperienza giornalistica di Veronica Ruggeri, che contribuisce a una narrazione essenziale, immediata e riconoscibile. Il risultato è una storia accessibile, ma non banale, capace di unire intrattenimento e funzione riflessiva. In conclusione, ti prego, non dirmi bugie. È adatto soprattutto a chi cerca un romanzo emotivamente intenso, ma anche leggibile come riflessione sulle dinamiche affettive tossiche. Può interessare chi ha vissuto relazioni basate su controllo, svalutazione o dipendenza emotiva, ma anche chi vuole comprendere meglio i segnali di un legame che rode lentamente autostima e libertà personale. Il libro offre un beneficio pratico chiaro, traduce esperienze spesso confuse o minimizzate in comportamenti riconoscibili, aiutando il lettore a nominare ciò che accade dentro una relazione disfunzionale. Sul piano intellettuale, propone una lettura utile del rapporto tra amore, identità e potere, senza adottare il linguaggio del saggio o del manuale. Ciò che lo distingue da molte altre storie sentimentali è la combinazione tra immediatezza narrativa e attenzione ai meccanismi psicologici del legame tossico. Non punta soltanto al coinvolgimento emotivo, ma a far emergere una consapevolezza concreta. Un amore non è autentico se pretende silenzio, adattamento e cancellazione di sé. Per questo il romanzo trova spazio sia come lettura narrativa sia come strumento di riconoscimento personale. Se vuoi supportare Veronica Ruggeri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!